Io sono desideroso di sentire Monsignor Pierantonio Tremolada, grande biblista, oltre che vicario episcopale per l'evangelizzazione, i sacramenti e altro. Penso che sia davvero un'occasione propizia per riprendere un documento fondamentale del Concilio Vaticano II e che però attende ancora, almeno a mio parere, attende ancora di diventare vita della nostra vita, la parola di Dio, insomma. E allora per questo invochiamo il dono dello Spirito perché davvero ci illumini e apri il nostro cuore all'ascolto. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro. So che questo incontro si inserisce nell'alveo di una serie di incontri che sono stati proposti sul Concilio Vaticano II e che avete già avuto l'opportunità di accostare altri grandi testi del Concilio. Mi diceva il Don Vittorino, la Sacrosantum Concilium sulla liturgia, la Lumen Gentium sulla Chiesa, questo è il terzo? E il quarto, la Gaudium Spes anche. Ah, quindi proprio noi siamo... Sono le quattro costituzioni, come sapete, cioè i documenti decisamente più importanti di tutto il Concilio. Di queste quattro costituzioni, due sono cosiddette dogmatiche. Una, la Lumen Gentium sulla Chiesa, l'altra, la Dei Verbum, di cui parleremo questa sera, sulla rivelazione di Dio. Questo testo della Dei Verbum è uno dei più brevi, ma credo per giudizio di tutti uno dei più importanti, se non il più importante insieme con Lumen Gentium. Lumen Gentium e Dei Verbum sono i due testi, i due pilastri del Concilio. Forse anche il più innovativo, almeno per l'impostazione. E mi piacerebbe questa sera riuscire a dirvi un po' perché, anche se io mi sono attenuto a ciò che mi era stato detto, e cioè la prospettiva nella quale vorremmo leggere questa sera Dei Verbum è quella della fede, perché siamo nell'anno della fede. Perciò la domanda guida che io ho un po' posto all'inizio, alla base meglio di questa riflessione che volevo condividere con voi, è molto semplice ed è questa: che cosa la Dei Verbum ci dice a riguardo della fede? Che cos'è la fede secondo la Dei Verbum? Mi pare una domanda, direi, interessante, è fin banale dirlo, cioè una domanda che è capace di condurci a cogliere quelle che sono le caratteristiche fondamentali di questo documento e quindi ad apprezzarne tutto il valore. Però dobbiamo, se mi permettete, fare una premessa o comunque fare insieme un esercizio mentale, cioè ecco, io vi inviterei ciascuno di voi a domandarvi: ma io che cosa risponderei alla domanda che cos'è la fede, se così un po' a bruciapelo una persona che non è molto, molto abituata a questi discorsi ci dicesse: ma tu credi? Sì, io credo. E che cos'è per te la fede? Cosa vuol dire che tu credi? Ecco, ripeto, non è necessario che adesso ci mettiamo a interrogarci, però questo esercizio a me pare importante farlo. perché altrimenti il rischio è poi che le cose che diciamo rimangono un po' lì. Ma se io mi domando, che cos'è per me la fede? Cosa vuol dire che io credo? Credo in qualcosa? Credo in qualcuno? Quando usiamo la parola, il verbo credere, facciamo riferimento immediatamente a delle verità o a una persona? Non so se sbaglio, ma noi, soprattutto chi ha qualche anno sulle spalle, noi siamo ancora molto legati a una impostazione mentale, a un modo di vedere le cose, che è come condizionato da una sorta di pregiudizio. Questo che da una parte c'è la ragione e dall'altra c'è la fede. Per cui, appunto, su alcune cose noi possiamo ragionare, anzi dobbiamo ragionarci, su altre no, quelle vanno solo, dobbiamo credere. Di modo che potrebbe capitare, non so se è anche il nostro modo un po' istintivo di immaginare, che appunto pensare alla fede o comunque parlare della fede significa parlare di qualcosa, di quella, quel misterioso movimento interiore più o meno che ti porta ad accettare alcune verità senza, cioè sapendo che non le puoi dimostrare. Questo no. Io credo perché accetto anche se non sono in grado di spiegare. È questa la fede? Questo vuol dire credere? Quindi la fede ha a che fare con alcune verità fondamentalmente che io non riesco a spiegare ma che accetto. Questo vuol dire credere? Lasciamola aperta questa domanda e anche questa, direi, risposta, che potrebbe essere una delle risposte che magari si danno. Non va sottovalutata, secondo me bisogna rispondere anche sì, tutto questo ci sta. Quello che subito io mi sentirei di dire è: ma siamo sicuri che la fede è solo questo? Perché se fosse solo questo, se si trattasse soltanto o prima di tutto di verità su Dio, che io non riesco e non posso e so di non poter dimostrare, ma che accetto, beh, forse resterebbe fuori qualcosa di importante, qualcosa di sostanziale, anzi direi. Davvero quando noi trattiamo di Dio, mettiamo a tema Dio, noi dobbiamo prima di tutto parlare di verità che lo riguardano? E davvero la fede fa riferimento in prima istanza o immediatamente alle verità su Dio? Ecco, allora, Dei Verbum mette a tema in maniera molto chiara proprio questo aspetto. Perché prima di parlare della fede, e proprio per parlare in maniera adeguata della fede, parla prima di qualcosa che in qualche maniera fa esistere la fede. qualcosa che precede la fede, verrebbe da dire appunto Dio, non soltanto Dio. O meglio, certamente Dio, ma Dio nel suo rivelarsi. Ecco, in altre parole, il grande tema di Dei Verbum è la rivelazione di Dio. E trattando della fede, questo testo del Vaticano II ci dice subito, o meglio, ci dice, sintetizzando, poi arriveremo magari a dirlo meglio e a precisarlo, che per comprendere in che cosa consiste la fede e come avviene il nostro credere in Dio, bisogna partire dal concetto di rivelazione di Dio. Dio non solo esiste, Dio si rivela, si è rivelato e continuamente si rivela. Occorre partire da questo dato fondamentale per capire che cosa significa credere. Ed ecco allora il numero 2, se avete il testo mi piacerebbe leggere con voi il numero 2 di Dei Verbum. Vuol dire primo capitolo, abbiamo brevemente, giusto per orientarci, il testo di Dei Verbum è suddiviso in 6 capitoli. Il primo capitolo ha per tema la rivelazione, appunto. Il secondo capitolo ha come tema la trasmissione della divina rivelazione. Ed è qui che si comincia a parlare della scrittura, la Bibbia, lo preciseremo meglio. Il terzo capitolo ha come tema l'ispirazione e l'interpretazione della scrittura, in modo che si passa dal concetto di rivelazione a quello di scrittura, in rapporto però con la tradizione. Il quarto capitolo parla dell'Antico Testamento, il quinto capitolo parla del Nuovo Testamento, il sesto capitolo parla della Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Notate, se prescindiamo dal primo capitolo, tutti gli altri parlano della scrittura, o Sacra Scrittura meglio, o, se vogliamo, la Bibbia. Però è interessante notare, lo dico subito, che in questo testo, nella Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II, la parola Bibbia è molto rara, perché si preferisce un altro modo di designare, di indicare questo testo. E la dizione, la formula è interessante, è quella di Sacra Scrittura, di Divine Scritture, di Sante Scritture. Però per comprendere bene che cos'è la Bibbia e in che senso si tratta delle Divine Scritture, delle Sante Scritture, della Sacra Scrittura, occorre partire dal concetto di rivelazione di Dio. Questo ci permetterà, da un lato, di comprendere bene che cosa sia la fede e dall'altro di intravedere meglio che che scopo ha e che cosa è in grado di fare la Sacra Scrittura nell'esperienza credente di una persona. Detto in altri termini, che posto ha la Bibbia nel nostro cammino di fede? Sono, come vedete, argomenti molto interessanti e molto, molto, molto seri, molto profondi. Ma tutto parte dal concetto di rivelazione. E qui molto ci sarebbe da dire, ma mi preme che leggiamo insieme questo numero 2, che secondo me è uno dei testi più belli di tutto il Concilio. queste righe, numero 2 di Dei Verbum. Qui si spiega che cos'è la rivelazione di Dio. Vediamo cosa si dice. Piacque a Dio, non so se è la stessa traduzione, forse è uguale, perché poi è un po' diverso. Nel senso che io, dipende, la traduzione a volte è leggermente diversa. Prendi anche tu. No. Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso. Rivelare se stesso e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della divina natura. Con questa rivelazione, infatti, notate quante volte ritorna il termine rivelazione, con questa rivelazione, infatti, questa frase è magnifica, Dio, invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici, come ad amici. E si trattiene con essi, si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano le realtà significate dalle parole, e le parole dichiarano le opere e il mistero in esse contenuto. La profonda verità, poi, sia di Dio sia della salvezza degli uomini, per mezzo di questa rivelazione risplende a noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la pienezza di tutta intera la rivelazione. Che cos'è la rivelazione, allora, alla luce di questo testo? Cosa vuol dire questo termine quando si riferisce a Dio? Il primo dato che qui emerge è che la rivelazione di Dio è personale. Il concetto di rivelazione, o l'idea molto chiara che Dio compie una rivelazione, ebbene, questa idea non porta immediatamente con sé il dato di cui parlavamo prima, che cioè Dio ci ha rivelato delle cose su di Lui, cioè delle verità, alcune delle quali possono essere spiegate, mentre altre no. Allora queste devono essere credute. Un'impostazione di questo genere sarebbe estremamente limitante. In realtà Dio ha rivelato se stesso. La dimensione personale della rivelazione è cruciale. Se noi questa cosa non la cogliamo, rischiamo poi di non comprendere più tutto il resto. Ma è decisiva, perché Dio non ha detto alcune cose su di sé, cose che dobbiamo capire bene, che dobbiamo spiegare nella misura in cui la nostra ragione è capace di farlo, e altre che invece non saranno mai spiegate dalla nostra ragione. No, non sono le cose che Lui ha detto su di sé, ma Lui stesso il contenuto della rivelazione, il contenuto. Anche perché più avanti si usa il termine mistero, è un termine molto bello questo, che è tipicamente biblico. Il termine mistero nella lingua originale dei Vangeli e poi di San Paolo, cosa significa? Cos'è il mistero? Noi tendenzialmente risponderemmo, beh, qualcosa di cui io non capirò mai nulla. Ecco, non è questo. In prospettiva biblica il mistero non è questo. È invece il segreto di Dio, qualcosa che è rimasto nascosto per tanto tempo e che finalmente può essere compreso, come se qualcuno abbia voluto togliere il velo, di modo che io comincio a rendermi conto, anche se ciò di cui stiamo parlando, riguardando Dio, mi supererà continuamente, ma io potrò capire moltissimo, anzi Dio mi invita a esercitare con tutta la forza che io ho, la mia intelligenza, per entrare in quel segreto che Lui mi ha manifestato e che riguarda Lui, la sua persona, tra virgolette, perché è chiaro che noi dobbiamo utilizzare questo termine in senso analogico. Dio è persona, ma intanto qui si parla della sua realtà trinitaria, perché si parla di Cristo, Verbo, quindi del Padre e dello Spirito. Ma fermiamoci su questo punto, mi vorrei approfondirlo un momento perché è fondamentale. Vedete, qui l'esperienza umana ci aiuta. Io potrei domandarmi, ma io lo conosco il Don Vittorino? Beh, sì, lo conosco. Lo conosco perché? Perché in qualche modo lui si è fatto conoscere a me. E in che modo? Come si fa a conoscere una persona ad un'altra? Come avviene, come si dà la conoscenza di un altro soggetto da parte di una persona? È chiaro che io non posso dire che conosco lei o lei perché ho ricevuto delle informazioni. E nemmeno si potrà dire che loro si sono fatte conoscere perché mi hanno consegnato delle informazioni. La conoscenza tra persone umane avviene grazie ad una manifestazione che ognuna delle persone compie nei confronti dell'altra, se vogliamo usare questo termine. Forse potremmo anche usare un altro termine invece di rivelazione. Più che dire io mi sto rivelando ad un'altra persona, nel senso che mi faccio conoscere e posso essere conosciuto, ecco, potrei dire che io parlo con un'altra persona. Parlo in senso lato, no? Il parlare, entro in comunicazione. Se usiamo questo verbo in senso forte, allora intuiamo che non si tratta soltanto di dire delle parole, ma di parlare. Non si parlano più. Cosa vuol dire? Che non si dicono più delle parole? No, vuol dire che hanno chiuso, che non c'è più comunicazione. Oppure si parlano. Una volta si usava questo termine per dire che si cominciava a prendere la strada del matrimonio, no? I due si parlano, no? Si parlano, è bellissimo, no? La parola. Perché appunto il termine parola chiama in causa il termine rivelazione. Quando io parlo ad un'altra persona, desidero parlare, vuol dire che intendo manifestarmi, farmi conoscere. Non intendo dire alcune cose su di me semplicemente, intendo farmi conoscere, intendo stabilire un legame, intendo condividere ciò che sento profondamente. Questo significa rivelarsi. Il parlare è un modo attraverso cui il mio io esce e va ad incontrare l'altro. E io posso parlare in tanti modi, ovviamente. Il termine parola viene usato giustamente anche in senso figurato, no? Perché allude a questa comunicazione che poi avviene anche in forma non verbale. Basta un'espressione del volto per entrare in comunicazione con l'altro. E l'altro capisce immediatamente cosa sto vivendo io dalla faccia che ho. Dice, non stai bene. Te lo si legge in faccia che non stai bene. Dice, ma non ho detto niente. La tua faccia parla per te. Sono espressioni che vengono dall'esperienza normale della vita, ma che sono fondamentali. Allora, è importante intuire che quando qui si parla di Dei Verbum, della parola di Dio, si intende questo, cioè l'evento del parlare di Dio a noi. Dio dunque ha voluto parlare, ha voluto cioè entrare in comunicazione, ha creato delle condizioni tali per cui noi possiamo conoscerlo, non conoscere alcune verità che lo riguardano, ma conoscere lui, esattamente come accade, almeno secondo quelle dinamiche che noi abbiamo ben presente quando cerchiamo di conoscerci gli uni gli altri. Cosa significa questo? Che non c'è di mezzo soltanto la ragione. Noi non ci conosciamo semplicemente attraverso la ragione. No, anzi, forse la ragione interviene per elaborare i dati che io raccolgo nell'incontro con un'altra persona e nella conoscenza che matura, perché ci rifletto, appunto, ci ragiono, ma non è che la conosco perché ragiono. Ragiono su ciò che sto guadagnando nell'incontro. E in questo incontro entra in gioco il sentimento, entra in gioco la volontà, nella misura in cui io decido magari di star vicino a una persona, la conosco sempre meglio. Se faccio quello che mi chiede, poi valuto se ho fatto bene o meno. Mi spiego? Questo succede normalmente. Intuire che questo possa succedere nei confronti di Dio, anticipo un po', permettete, intuire che tutto questo ha a che fare con la fede in Dio è fondamentale, perché probabilmente allora credere vuol dire fare qualcosa di questo genere, cioè porsi nel giusto atteggiamento complessivo di fronte a Dio che si rivela, che mi si fa conoscere secondo le dinamiche di cui stiamo qui parlando. Perché appunto la rivelazione di Dio ha anzitutto un carattere personale. Prima di tutto le verità su Dio che trovate, perché Dei Verbum ne parlerà al numero 6, più avanti, ma non ci interessa, non lo leggiamo. Lì parla delle verità, ma prima parla di lui stesso. Una seconda caratteristica della rivelazione, cioè della parola, perché a questo punto il termine parola va inteso come sinonimo di rivelazione. Il parlare di Dio è il suo rivelarsi, il suo comunicarsi, il suo entrare in relazione. La seconda caratteristica che ha a che fare con la finalità di questa rivelazione è la salvezza. Cioè, la rivelazione di Dio, oltre a essere personale, è salvifica. Grazie a questa rivelazione, Dio ci salva. Cosa vuol dire che ci salva? Il termine salvezza ricorre qui al numero 2 più avanti, quando si parla della storia della salvezza, e poi ancora verso la fine, quando si parla di Gesù. La rivelazione manifesta su noi e sulla salvezza, eccetera. Rivelandosi, facendosi conoscere, Dio realizza qualcosa, capite? Non si tratta semplicemente di farci capire, ma si tratta di strapparci da un modo di vivere che non è quello giusto, non è quello adeguato a ciò che noi siamo, strapparci da qui, da questo, per introdurci in una esperienza di vita autentica, piena, perfetta. Anche questo non è affatto scontato. Non penso proprio che ci venga spontaneo intuire che quando parliamo di Dio, parliamo di questo, cioè di un suo manifestarsi che contemporaneamente ci tira fuori da una condizione e ci introduce in un'altra. Ma questo è esattamente il suo desiderio, da sempre. È ciò che ispira la sua decisione di farci esistere. Lo dice bene il libro della Genesi. Il concetto di creazione include questa intenzionalità di salvezza. O meglio, questa intenzionalità di vita. Dio ci ha fatto esistere perché noi vivessimo, facessimo l'esperienza piena della vita. A causa della decisione originaria di cui parla lo stesso libro della Genesi, quella vita in qualche modo è stata come ferita, compromessa, non annullata. C'è bisogno allora di un riscatto affinché l'intenzione di Dio possa raggiungere il suo effettivo scopo, la sua piena attuazione. Perché, vedete, questo strapparci da per introdurci in, che è il concetto biblico della salvezza, poi permette all'uomo che incontra Dio di fare l'esperienza piena della vita, come dicevo. Ora, qui una frase che, come vi dicevo, nella lettura è straordinariamente bella, si dice in che cosa consiste questa vita e qual è dunque l'approdo di quell'opera di salvezza che è concomitante alla rivelazione di Dio. Dobbiamo andare verso la metà del testo, là dove dice: con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile, nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Parla agli uomini come ad amici, questa è la rivelazione. Lo scopo per invitarli ad ammetterli e ammetterli alla comunione con sé. Questa frase, nella sua semplicità, ha una profondità, direi, enorme, perché intanto è un invito, la rivelazione di Dio è sempre un invito. Se si trattasse di verità, quelle si impongono, vero? E beh, ci ragioni, ci arrivi. Invece la rivelazione di Dio è per sua natura un invito, un appello, ma è capace di farti vivere l'esperienza della comunione con Lui, perché questo è esattamente ciò che Lui desidera, renderti partecipe di ciò che è suo. Perché Dio ci ha creati? Risposta del catechismo di una volta. Per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e goderlo nell'altra in paradiso. Vero? Per conoscerlo, amarlo, servirlo. Qual è il verbo più importante? Amarlo, forse. Ma prima dell'atto che noi compiamo di amare Lui, forse bisognerà ricordare che c'è l'atto suo nei nostri confronti. L'atto di amore di Dio è intrinseco al concetto di creazione. Dio ci ha creato perché ci ama. e amandoci ha dato all'atto del creare una finalità precisa. Tutto quello che è suo è nostro. È incredibile, ma questo è il vero concetto di creazione. Dio ha fatto dal nulla tutte le cose. Questo è il concetto di creazione. Sì, in parte, cioè questo è vero, ma è una parte. Dio ci ha creato nel senso che ci ha fatto esistere dal nulla, che cosa manca? Al fine di. Perché se non mettiamo questa, se non aggiungiamo questo, va bene, non si capisce perché l'abbia fatto, vero? Perché l'ha fatto? Per renderci partecipi di ciò che è suo, per condividere ciò che gli appartiene. Vuol dire che Dio mette l'uomo nella condizione poi di conoscere e di riconoscere tutto questo, perché nel momento in cui l'uomo se ne rende conto, allora può fare l'esperienza di ciò che effettivamente Dio desidera per lui. Mi spiego? In questo senso, il concetto di rivelazione di Dio e il concetto di creazione vanno insieme. Anzi, quello di rivelazione precede. Dio ci ha creato per rivelarsi a noi. Questo è grandioso. Ci ha creato perché potessimo conoscerlo per quello che Egli è e potessimo attuare ciò che Egli da sempre desidera realizzare per noi, cioè darci ciò che è suo. Questo lo fa facendosi conoscere, ma senza imporsi, rispettando la libertà e dunque lanciando continuamente un appello, come fa un padre nei confronti del suo figlio maggiorenne, che dice: guarda, ormai però io non ti impongo niente, però sappi che per me la vita è questo. Se tu desideri, puoi condividere ciò che io ho. Non so, siamo in questa prospettiva. La terza caratteristica, poi chiudiamo su questo, della rivelazione di Dio, anche questa è sorprendente, non l'avremmo mai immaginata, è quella della storicità. Dio si è fatto conoscere attraverso degli eventi storici, attraverso qualcosa che è avvenuto nel corso di lunghi anni. Non si tratta perciò, vedete, di nuovamente, anzitutto di verità su di lui, ma si tratta di una serie di vicende riguardanti alcune persone collocate in epoche storiche ben precise. Queste persone hanno un nome: Abramo, Mosè, Giosuè, Sansone, Davide, Geremia, su fino a Giovanni il Battista e poi Gesù. Questo, vedete, questo è un percorso storico. I biblisti ci dicono che possiamo fissare anche orientativamente un punto di partenza di questa storia che ha rivelato Dio, o attraverso la quale Dio si è fatto conoscere, direi personalmente, intorno al 1800 avanti Cristo. Abramo lo possiamo collocare più o meno lì. Vuol dire che in un arco di tempo molto ampio, che abbraccia quasi 2000 anni, dal 1800 avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo, noi abbiamo una porzione di storia dell'umanità, o un filo d'oro, che ha intrecciato diversi eventi attraverso i quali Dio si è rivelato. Mentre la gran parte degli uomini, la gran parte dei popoli, dice San Paolo agli Ateniesi nel capitolo 17 del libro degli Atti, quando tiene quel discorso che aveva così ben preparato. Mentre la maggior parte degli uomini andava come a tentoni per cercare Dio, Dio si è rivelato a un piccolo popolo a cui diamo il nome di Israele, l'ha fatto esistere piano piano e si è rivelato a lui, si è manifestato in un dialogo che ha queste caratteristiche. Perché insisto su questo? Perché adesso possiamo fare il passaggio, vero? Dove troviamo noi raccontati questi avvenimenti? Dove si parla di questi personaggi, dei nomi che ho fatto? In un testo che noi chiamiamo la Bibbia. Perché questa rivelazione che Dio ha compiuto di se stesso, il cui fine è rendere gli uomini partecipi di ciò che è suo, della sua beatitudine, della sua santità, della sua perfezione di bene, questa rivelazione che è stata sperimentata in lunghi secoli da diverse persone, che hanno dato vita a una catena anche genealogica, un popolo, bene, tutto questo che ha trovato il suo vertice, la sua pienezza nella persona di Gesù, è stato fissato in un libro, che noi diciamo è parola di Dio. Questo libro è il libro delle sante scritture. Faccio una precisazione, dovremmo soffermarci un po' più a lungo su tutto questo andando a leggere i testi, ma basti questo accenno. Noi diciamo che la Bibbia è parola di Dio, è vero? Sì, è vero, è vero. Ma è vero che la parola di Dio è la Bibbia? È vero che la parola di Dio è la Bibbia? Se intendiamo per parola di Dio quello che abbiamo detto, cioè il rivelarsi di Dio, il suo personale manifestarsi agli uomini per salvarli, cioè per introdurli in quella pienezza di vita che è la sua, la comunione trinitaria d'amore, tutto questo, se è il suo parlare, il suo svelarsi, si può dire che tutto questo viene a coincidere con la Bibbia? No. È di più della Bibbia. La rivelazione di Dio intesa così, la parola di Dio intesa così, ha a che fare con la storia, prima che con un libro. E culmina nella vicenda di una persona, che è Gesù. Gesù è la parola di Dio. Dei verbum. Chi è il verbo? In principio era il verbo. Gesù. Colui che poi noi abbiamo incontrato con un nome, Gesù, ma che originariamente è il figlio. Lui ci ha svelato Dio attraverso la sua persona, attraverso la sua storia, la sua vicenda personale, vertice di una lunga storia nella quale Dio progressivamente si è fatto conoscere comunicandosi e salvando. Allora, vedete, qui abbiamo guadagnato un punto fondamentale che il testo della Costituzione dogmatica sulla Divina Rivelazione fissa una volta per sempre, che cioè la Bibbia per definizione è il libro della rivelazione. È la parola di Dio nella forma di un libro, nella forma di un testo. Ma dietro quel libro, alla base di quel libro, ci sono 1900 anni di storia. Ci sono milioni di persone, sì, milioni, che hanno vissuto lungo quei secoli e che hanno incontrato Dio negli eventi che in quei testi vengono raccontati. Lì c'è la memoria di ciò che quei personaggi hanno vissuto, la memoria fissata in un testo scritto. Quel testo è vivo, come dire, palpita della vicenda di tantissime persone che hanno creduto e di altre che non hanno creduto. Ciò che racconta la Bibbia è, come dire, il dramma di una storia nella quale è stato fatto tanto bene in risposta alla rivelazione di Dio, è stato fatto tanto male in opposizione a tutto questo. Ma ripeto, se noi partissimo da quel libro sbaglieremmo. Noi dobbiamo partire dalla rivelazione storica e personale e salvifica di Dio per capire quel libro, perché allora intuiremmo che ogni volta che noi apriamo le sante scritture e ci mettiamo a leggerle, noi riviviamo l'esperienza dell'incontro con la rivelazione di Dio che ci salva e che si fa conoscere per quello che è. Questo è grandioso. Se noi leggiamo bene quelle pagine, noi siamo salvati. Noi veniamo come attratti in un'esperienza che difficilmente riusciremo a descrivere, da una potenza di salvezza che ci apre il cuore, che ci permette di dire: ma allora Dio è così, ma allora io sono chiamato a questo, ma allora il mondo va letto così. In questo senso la Bibbia è parola di Dio, mi permette di incontrare la rivelazione di Dio. Ecco, questo numero 2 è dunque fondamentale, perché ci dà la chiave di lettura di tutto. Il concetto di rivelazione, una rivelazione che è personale, non dunque rivelazione di alcune verità su Dio, ma rivelazione di Lui stesso. È bello pensare che noi abbiamo la possibilità di incontrarci direttamente con Dio, che si fa conoscere, e che la lettura di questi testi è una delle modalità che ci permette di vivere una simile esperienza. Non l'unica. È chiaro, noi incontriamo il Dio vivente anche nella celebrazione dei sacramenti, incontriamo il Dio vivente nell'incontro con l'altro, i nostri fratelli, le nostre sorelle, il prossimo, soprattutto i poveri, l'avrete fatto a me, incontriamo la rivelazione di Dio nella testimonianza dei santi, incontriamo la rivelazione di Dio nel creato che ci circonda, e vedete, sono modalità diverse della rivelazione di Dio. L'incontro con la scrittura, la lettura di questi testi santi, ci permette di vivere una forma della rivelazione di Dio che è singolare, straordinariamente efficace. E allora, e vado a chiudere, in questo quadro, cioè a partire da questo concetto di rivelazione, che cos'è la fede? Cosa vuol dire credere in Dio a partire da questa sostanziale verità che non solo Dio esiste, ma che Dio si è rivelato e continua a rivelarsi? E che questa rivelazione è personale, è salvifica, è storica e continua ad esserlo perché ha raggiunto il suo vertice in Gesù, ma questo vertice ormai è perenne nel suo attuarsi. Quello che è accaduto con la morte e la resurrezione del Signore ormai continua a operare. Bene, cosa vuol dire allora credere sulla base di questo dato fondamentale, cioè la rivelazione che Dio fa di se stesso, ha fatto e continua a fare? Numero 5 di Dei Verbum parla direttamente della fede. E qui non voglio tediarvi e quindi non vi ruberò moltissimo tempo, però mi preme fare qualche sottolineatura e mostrare, spero di riuscirci, come vi sia davvero una correlazione tra ciò che abbiamo detto circa la rivelazione di Dio e ciò che qui si dice a riguardo della fede. Richiamo quello che avevamo detto all'inizio. Il rischio è di impostare le cose in questa maniera, vero? Ragione e fede. Ciò che io riesco a spiegare è d'accordo, ciò che non riesco a spiegare, dunque, credo. Ci rendiamo conto che questa interpretazione è è molto riduttiva alla luce di quello che abbiamo detto, vero? Perché in realtà non si tratta di alcune cose su Dio che io posso spiegare e alcune altre su Dio che non posso spiegare. Come se il punto, il discriminante fosse la mia ragione, ciò che spiego. No, io Dio lo devo incontrare, non devo spiegare alcune cose su di Lui. Lo devo incontrare. Devo sentire la bellezza di conoscerlo, ma secondo una modalità che è analoga a ciò che accade quando io incontro un'altra persona e comincio veramente a conoscerla e rimango anche stupito di ciò che mi svela questa persona. E ho il piacere di conoscerla sempre di più perché comincio ad amarla. Queste sono le dinamiche della conoscenza e della rivelazione. Tutto questo mi pare che emerga bene dal numero 5, perché in effetti il documento ha una sua coerenza. A Dio che rivela è dovuta, o che si rivela, è dovuta, numero 5, scusate, teniamo la traduzione che c'è qui, a Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede. Questa è una citazione, cioè è un termine che è molto caro a San Paolo. Vedete, 4 citazioni, 2 della lettera ai Romani, 3 citazioni, scusate, una della seconda lettera ai Corinzi. L'obbedienza della fede. Credere significa in qualche modo obbedire, ci torneremo. Dice, in che senso? Con la quale l'uomo, guardate, si abbandona a Dio. Si abbandona a Dio. Soggetto personale. Io mi abbandono ad un altro. So bene cosa significa. Significa che ho fiducia. La dinamica dell'obbedienza, quando è sana, per cui non fa le cose perché, vabbè, non può fare a meno, c'è uno che comanda. No, ma quando io obbedisco vuol dire che riconosco ad un'altra persona un'autorevolezza e ho piacere di fidarmi di lui. Si abbandona a Dio tutt'intero, quindi nella sua totalità, l'uomo nella sua totalità non è riconducibile alla ragione semplicemente. Noi non siamo soltanto ragione, siamo di più. Quando io decido, proviate a immaginare cosa succede, proviamo a ragionare su ciò che succede, quando una persona decide, ho deciso di fare questa cosa, perché? Perché ci ho ragionato, ci hai solo ragionato, non c'entrano nulla i tuoi sentimenti nelle tue decisioni. È tutta una questione di razionalità. È forse vero che qualche volta noi poi razionalizziamo ciò che in realtà abbiamo già deciso di fare a partire da ciò che sentiamo. Le emozioni, gli affetti non hanno nessun peso nelle decisioni. I ricordi non hanno nessun peso nelle decisioni. Che cosa ancora? Le speranze. Noi siamo molto di più della nostra razionalità. Purtroppo veniamo da una storia che ha fatto della ragione il tutto. Ma questo, per chi un po' se ne intende, appartiene a una stagione della storia, della cultura dell'uomo. Ed è soprattutto, è qualcosa che ha a che fare poi soprattutto con l'Europa. Cosiddetto illuminismo, dove la ragione era il discriminante, tutto doveva passare sotto il vaglio della ragione, a parte che la stessa cultura europea poi ha avuto delle reazioni, no? Il romanticismo, è esattamente il contrario. Romanticismo, la forza del sentimento, no? Allora, la domanda è, ma una persona che crede forse, cioè, mette o non mette in campo, per esempio, i suoi sentimenti? Mette o non mette in campo, per esempio, le sue speranze? Mette o non mette in campo la sua memoria? Tutta la sua sensibilità, che poi ha a che fare anche con la singolarità della sua persona, la sua personalità, appunto. La ragione è di tutti, ma noi non siamo mica tutti uguali. Le nostre personalità sono molto diverse. C'è un modo assolutamente differente di, per esempio, reagire di fronte ad una stessa, ad una stessa vicenda o ad uno stesso evento da parte sua e da parte mia. Eppure ragioniamo tutte e due, no? Allora forse la cosa è un po' più complessa, ecco, no? Forse davvero l'uomo è molto di più del suo ragionare. Allora, quando si ha a che fare con Dio che si rivela, dice Dei Verbum, il credere ha la forma di una obbedienza, nel senso di un affidamento a Lui da parte della totalità dell'uomo che avviene nella libertà, molto bello, liberamente, nessuno è obbligato a fare questo. Prestando a Dio il pieno ossequio dell'intelletto, buon ci siamo, ma aggiunge, e della volontà. Quindi c'è anche la volontà. Nel credere c'è anche la volontà. E acconsentendo volontariamente alla rivelazione data da Lui. Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di Dio. Vuol dire che questo movimento di abbandono è comunque sollecitato da Dio stesso. È incredibile, ma come avviene tutto questo? Diamo a questo il nome di grazia, che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi della mente e dia a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità. Qui ci sono dei termini che sono straordinari. Abbiamo aiuti interiori, quindi l'interiorità. La fede ha a che fare anzitutto con l'interiorità di un soggetto. Secondo, il cuore. La fede ha a che fare con il cuore di una persona. È un movimento ultimamente del cuore, che dunque si rivolge ad un tu, ma appunto nell'atteggiamento di chi si fida, di chi si consegna, non sentendosi obbligato a farlo, ma perché percepisce, sente profondamente che tutto questo non solo è giusto, ma è bene farlo. E poi, guardate questa parola, adesso ci stiamo giustamente abituando, qualcuno ci sta molto aiutando a farlo, dolcezza. Dolcezza. A tutti dolcezza nel consentire, nel credere alla verità. Dunque c'è una dolcezza nel credere. Perché? Perché appunto io ho davanti qualcuno che mi si rivela per quello che è veramente e che mi conquista esattamente a partire dalla verità sua, di ciò che è lui, non delle verità che io sto cercando di capire e che capisco fino a un certo punto, ma di lui, che tutto questo abbia avuto la sua piena attuazione nella morte in croce di Gesù e nella sua resurrezione, è ciò che potremmo intuire, perché questa potenza della verità di Dio e del suo mistero di bene ha trovato la sua piena manifestazione ed espressione nell'evento pasquale. Però comprendere tutto questo in profondità non è scontato. C'è bisogno di un cammino e lo Spirito Santo è colui che a partire dalla nostra interiorità, piano piano, non dico che ci spiega, ci convince attraverso dei ragionamenti, no, ci conquista attraverso quelle che sono le tante strade che si aprono nel nostro mondo interiore in rapporto con le nostre facoltà. Perché lo Spirito le conosce molto bene, le conosce molto bene. E ultimamente questo movimento di attrazione ha le caratteristiche della dolcezza. Per cui tu arrivi a fidarti e senti che tutto questo in realtà è per te motivo di profonda gioia. Questo significa credere. E ci rendiamo conto che non è affatto astratto un discorso di questo genere, mentre forse sarebbe più astratto quell'altro, che mi porta a dire alcune cose le spiego, altre non le spiego, quindi credo. Ma non ce ne facciamo molto di una fede intesa così, È una specie di assenso intellettuale, va bene, è un atto di umiltà anche, ma però alla fine che cosa ne ricavo? E invece qui mi accorgo che la realtà è molto più viva ed è per me motivo. Chiudo qui riprendendo un punto che ho solo accennato, ma che adesso possiamo direi focalizzare meglio. Quello che stiamo dicendo in termini generali, ecco, si può concretizzare in relazione all'incontro con la scrittura. Cioè, una lettura adeguata delle sacre scritture mi consente di vivere l'esperienza della fede. Quando io leggo il testo biblico e lo leggo in maniera autentica, cioè vivo un'esperienza reale di lettura e comprensione, tra virgolette, del testo biblico, io mi rendo conto che succede esattamente questo, mi sento attratto. È come se mi venisse incontro il mistero buono di Dio e mi chiedesse di fidarmi, di affidarmi. E io posso assecondare dunque questo movimento che è fondamentalmente interiore, che va a intercettare le mie facoltà, la mia capacità di ragionare, ma anche la mia sensibilità, i miei sentimenti in relazione anche a quello che sto vivendo, va a richiamare la mia memoria, va ad attivare la mia immaginazione, va a rinfrescare le mie attese, le mie speranze. Tutto questo io lo vivo quando leggo la scrittura, se la leggo bene. E mi rendo conto che, lasciandomi prendere da questo movimento, io faccio un'esperienza di affidamento e quindi di fede. Cresco nella fede. E cresco insieme con gli altri, perché se questa lettura la facciamo insieme, questa diventa anche un atto ecclesiale. Così, vedete, abbiamo collegato questi tre grandi termini, il termine rivelazione, il termine scrittura e il termine fede. E ci siamo resi conto che per comprendere bene il valore della scrittura devo partire dal concetto di rivelazione, ma anche che per comprendere la bellezza della rivelazione io devo intuire le ragioni per cui lo Spirito Santo ci ha regalato anche un testo della rivelazione, un libro della rivelazione, per darci la possibilità di vivere l'esperienza dell'incontro con la rivelazione leggendo. Ah, questa è una grande cosa, leggendo. Quando noi leggiamo bene, davvero veniamo a conoscere colui che si è rivelato per noi. Mi fermo qui e vi ringrazio.
Perché è così difficile credere alla rivelazione di Gesù?
Dunque, è difficile perché appunto noi dobbiamo convertirci. Quando dicevamo che questa rivelazione ha una valenza, ha una forza salvifica, dicevamo questo. No? È difficile. Perché noi facciamo fatica a fidarci e la fatica a fidarci è segno che c'è qualcosa in noi che in qualche modo si è come snaturato. Sappiamo la scrittura poi usa termini molto precisi per indicare tutto questo, no? Però per non scomodarli subito, perché altrimenti non rischiamo di entrare nel quel già conosciuto e quel linguaggio un po' a cui siamo troppo abituati, proviamo a sviluppare una riflessione che entri un po' nel merito, no? Noi, anche qui l'esperienza ci aiuta. Noi, cioè, per noi è naturale fidarci degli altri? Mica tanto, eh? Finché non ci deludono. Beh, forse è ancora più complicato. Cioè, tendenzialmente noi siamo, come dire, sulla difensiva. Beh, dai, vi è mai capitato di andare sul metro a Milano? Voi siete lì tranquilli, cioè, no, guardate tutti con... È istintivo, no, stare sempre un po' lì. Poi... È anche curioso vedere come noi mettiamo in atto i meccanismi di difesa, no? Non guardiamo mai negli occhi, anzi saremmo imbarazzati se qualcuno continuasse a guardarci, a guardarmi questo. Quando per sé sarebbe normale che ci si guardi, no? Bisogna guardare da altre parti, no? Guarda in alto, guarda... Non...
Sull'ascensore.
Sull'ascensore anche peggio, ecco. Perché? Perché? C'è qualcosa perché? E qui ci vengono in mente davvero le prime pagine della scrittura, quel particolare che magari ci imbarazza anche un po', quando si parla della nudità, no? Si dice che Adamo ed Eva, l'uomo e la donna, erano inizialmente nudi, ma non avevano nessuna vergogna, lì lo sguardo. Dopo invece si coprono, vuol dire che hanno paura, già solo lo sguardo non li lascia tranquilli, no? Dell'altro, non è sicuro, non siamo sicuri. Ecco, qualcosa del genere avviene anche nei confronti di Dio, anche questo ce lo dice bene la scrittura, no? Quando il Signore Dio scende nel giardino e non trova più l'Adam, l'uomo, e lo cerca, lo chiama, dice: dove sei? Ci mi sono nascosto perché ho avuto paura di te, perché mi sono reso conto che ero nudo. Ecco, chi te l'ha detto, chi ti ha fatto sapere che eri? È questa direi intrinseca insicurezza nella relazione con l'altro, no? Che piano piano devi superare, appunto, no? Poi magari quando cominci a conoscere l'altra persona non ti è più estranea, perché quando è estranea tu tendenzialmente ti difendi, no? Poi adagio adagio la superi attraverso la conoscenza di cui abbiamo parlato, perché l'altra persona ti si fa conoscere, condividi, l'ascolti, parli, allora piano piano, finché, ecco, può succedere ed è veramente doloroso che ti deluda, ecco, che magari poi ti faccia del male. Ecco, cosa voglio dire? Voglio dire che, di nuovo, è l'esperienza che, al di là delle teorie, no? È sempre importante partire dall'esperienza, perché noi ci accorgiamo che ciò che la scrittura dice, ciò che la rivelazione ci offre, davvero ha a che fare con la nostra vita. Non sono così elucubrazioni astratte, ma si tratta di una verità che ha a che fare col nostro vissuto. Quindi noi facciamo fatica a fidarci di Dio come facciamo fatica a fidarci degli altri. Perciò dobbiamo guadagnare questa fiducia. Intuire che questo esattamente è il cammino della fede, che credere o cominciare a credere, continuare a credere, vuol dire esattamente questo. Vuol dire non smettere mai di fidarsi di Lui, a partire da ciò che però viviamo, perché in alcuni momenti ci verrebbe appunto da dire: ma io perché devo fidarmi con quello che mi sta succedendo? Questa è la fede, invece è appunto un permanere, un abbandonarsi a Lui sulla base di quella rivelazione che Lui ci ha offerto anche attraverso la testimonianza scritta, la testimonianza di altri credenti, la testimonianza della Chiesa, ciò che celebro. Allora, tutto questo mi sostiene nella fede, però la fede sarà sempre un appello e quindi io dovrò sempre, ultimamente, fare il passo di chi dice nella libertà e a partire da ciò che percepisco profondamente, anche nel travaglio e nel dubbio, io rimango fermo nella mia decisione di affidarmi.
Si può vedere la rivelazione come continua, come sempre presente?
Certo, la rivelazione è costante, è continua. Cioè, da un lato si deve dire che è avvenuto una volta per sempre in Gesù, si deve anche dire che ciò che ci viene raccontato nella Bibbia è per certi aspetti emblematico, paradigmatico, quello che ha vissuto Abramo, quello che ha vissuto Mosè, è ciò che io continuo a vivere oggi, ciò che continuerà a vivere tra 100 anni chi verrà dopo di noi. Allora, leggere quei testi mi permette di comprendere quali sono le dinamiche del credere, no? Di più, l'evento della morte e della resurrezione di Gesù è l'evento fondamentale della mia fede, nel senso che io intuisco, e poi appunto sarò aiutato a comprendere ciò che questo significa sempre meglio, intuisco che la sua resurrezione significa che lui è il vivente, che ha vinto la morte, che ha vinto quel male che ha condotto, cioè che l'ha, ha procurato quella morte, no? Queste dinamiche distruttive e molto enigmatiche per certi aspetti, che noi continuiamo a, di cui continuiamo a fare esperienza tutti quanti, sono state in qualche modo vinte. Anche questo noi siamo chiamati a crederlo. Nella misura in cui noi ci affidiamo a questa potenza che chiamiamo resurrezione e che è costante, noi attraverso ciò che continua ad accadere secondo certe modalità costanti, per esempio il celebrare i sacramenti, per esempio il meditare le scritture, vi dicevo, quando facciamo tutto questo con verità noi sentiamo che c'è una potenza di vita che ci sostiene. Quando noi riceviamo l'assoluzione, quando andiamo a presentare umilmente i nostri peccati, se le cose non sono così, come si può dire, d'abitudine, soprattutto quando in qualche caso ciò di cui chiediamo perdono è serio, sentiamo, non sono solo emozioni, sono cose molto profonde, sentiamo che c'è una forza di bene che ci prende dal di dentro, no? Come anche la bella testimonianza di persone sante, che non possiamo dimenticare. Tutto questo, lì c'è una potenza in atto, no? Allora, tutto questo mi dice che la rivelazione continua. E poi ci sono le cose che mi capitano. Sono gli eventi, le circostanze, gli incontri con le persone, le gioie e i dolori. In tutto questo Dio si rivela, nella misura in cui io sono capace di riconoscerlo, ecco, no? E mi dispongo in questo atteggiamento costante di abbandono a Lui. Vedete, è difficile spiegare tutto questo, non si può spiegare. Esattamente dal momento che siamo entrati in una prospettiva che non è più quella della spiegazione delle verità, Vuol dire che dovremmo trovare anche il linguaggio che non è definitorio, non so come dire, no? È più evocativo di esperienze che poi tu devi vivere o che hai anche già vissuto, per cui puoi fare appello, le puoi raccontare in un certo senso. Guardate, non è un caso che la gran parte dei testi della Bibbia siano narrativi, che i Vangeli sono narrazioni, non solo trattati. Sono narrazioni di ciò che Gesù ha fatto, no? Di ciò che le persone hanno percepito nel confronto con Lui. Ecco, questo direi.
Si può considerare la fede una ricerca di Dio in noi stessi e negli altri?
Beh, mi sembra molto bella questa come definizione. Questa ricerca... Forse alla luce di quel che abbiamo detto stasera, mi permetterei di dire, potremmo aggiungere, questa ricerca si fonda su un presupposto, che cioè Dio si fa incontrare, che ciò si rivela. E questo è ciò che è il punto su cui la scrittura insiste molto, no? Perché è così, tu ti metti in ricerca. E poi quando cominci a fare l'esperienza di questo incontro ti accorgi che in realtà Lui ti cercava da tempo, ecco, no? Lui ti sta cercando. Ecco, no?
La fede va forse messa in pratica, sia attraverso l'umiltà di riconoscersi più piccoli e sia attraverso la preghiera, come ha fatto Benedetto XVI.
Mi pare che siano tre osservazioni che meritano di essere sottolineate. La prima è che la fede non può prescindere dalla messa in pratica. Sì, è vero. Questo lo dice la lettera di Giacomo, che sottolinea molto questo, no? La fede senza le opere è morta. E sarebbe interessante anche poi fare tutta una riflessione su quelle opere che lo stesso Gesù raccomanda di fare, no? Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa. E, però in quella linea qui, cioè come diceva lei giustamente, no? Noi facciamo perché qualcuno ci chiede di fare questo e noi ci fidiamo. È la logica che presiede il dono della legge e che permette di intendere in maniera adeguata l'obbedienza. Perché se non fosse così, noi non dovremmo accettare di obbedire a una legge. Noi non siamo fatti per obbedire a una legge. Noi siamo fatti per entrare in un rapporto personale con Dio e poiché ci fidiamo di Lui, ci lasciamo dire da Lui che cosa è giusto fare. E ciò che Lui ci dice diventa per noi un dovere morale. Questo mi pare importante. Un po' come succede per un figlio nei confronti dei suoi genitori, i quali possono anche dirgli, guarda, fai così, fidati, fai così. Dice, no, io vorrei fare diversamente, fidati. E alla fine lo fa. Lo faccio perché siete voi a dirmelo, non lo capisco mica tanto, farei diversamente. Lo faccio e dopo passano 10 anni e dici, ah, hai ragione, e vi ringrazio. Questa è la logica della legge. I 10 comandamenti vanno intesi così, non come degli obblighi, ma come delle raccomandazioni. Fidatevi, lasciatevi dire da me dov'è il bene e dov'è il male, non pretendete di identificarlo voi. Non dimentichiamo che l'albero, il frutto famoso, che vabbè, il frutto di quell'albero, noi non lo conosciamo, non è la mela, non lo conosciamo. Sappiamo però che quell'albero è l'albero della conoscenza del bene e del male. È un modo per dire, abbiate l'umiltà, fidatevi. Non vogliate voi decidere dove sta il bene e dove sta il male, lasciate che ve lo dica io, perché il segreto della vita voi non lo conoscete. Se vi fidate, allora io vi dico non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, perché così tu perdi la vita, fidati. Non so se riesco a farmi capire, questo è, fidati vuol dire credi, ma il credere porta con sé anche l'agire. Come anche, ma non mi soffermo, questo aspetto della debolezza e della povertà, anche fidarsi di Dio che si fa debole per noi, è incredibile questa cosa. Noi siamo abituati, giustamente, no? A dire Dio è l'Onnipotente, Dio è l'Altissimo, Dio è l'Immenso, poi lo vediamo nella mangiatoia, poi lo vediamo sulla croce. Dice, ma poi tanto risorge, non è così semplice. Tanto risorge, ma allora perché è andato su quella croce? Perché? Perché si è fatto umiliare così? Quindi c'è comunque, guardate che la povertà, la debolezza è inseparabile dalla dolcezza. Non si può essere dolci ed essere potenti, prepotenti, violenti. Il concetto di potenza a cui noi siamo abituati è ultimamente un concetto mondano. Quando si ha a che fare con Dio, la potenza non è quella del terremoto, dell'uragano, degli eserciti. È un'altra cosa. È la potenza dell'amore umile, di colui che si abbassa per lavarti i piedi, di colui che accetta di soffrire per te. Questo ha una forza immensamente superiore a tutte le legioni che noi possiamo immaginare, però è di altro genere, è completamente diverso. Permettetemi di aggiungere, Satana, il tentatore, Satana che questa logica la conosce bene perché lui è il potente per eccellenza, vero? È nella linea appunto distruttiva, ma lui sa bene che cos'è la potenza, cosa suggerisce a Gesù? Cioè, buttati giù dal punto più alto, guarda, vedranno. Questo è un atto di potenza, vero? Nella linea della magia, ecco, no? Oppure di che queste pietre diventino pane, no? Sono modi raffinati per esercitare un potere e per conquistare. Gesù li rifiuta. Sono miracoli, no? Nella logica a cui noi normalmente, nella quale normalmente ci poniamo, ci verrebbe da dire, ma caspita, perché non lo fa? Perché non lo fa? Se fosse buttato giù, se avrebbe fatto nulla, li avrebbe conquistati tutti. È la stessa ragione per cui davanti a chi lo sfida dicendo scendi dalla croce, lui non scende. E noi diciamo, ma caspita, lì no, scendeva giù. Questa è la potenza secondo il mondo, capite? Mentre l'andare, il farsi umiliare, continuando ad amare chi fa tutto questo, l'entrare nell'abisso di una morte avvenuta in quella maniera, per manifestare questa volta sì la potenza di Dio, la sua onnipotenza, ma nella linea dell'amore che si è sacrificato, questo è proprio di Dio. Questo è ciò che fa Dio, non ciò che fanno gli uomini. Ecco. In questo senso la debolezza, anche il gesto di rinunciare, anche difatti, chi è minimamente sensibile, tanto di cappello, davanti a questo Papa che dice io mi faccio da parte, perché sento che la Chiesa ha bisogno di qualcuno che abbia più energie. E io sono un servo di Cristo, non sono il grande condottiero. Giovanni Paolo II ha fatto un ragionamento simile ma opposto. Dice io rimango qui mostrandomi con tutta la malattia che mi sta distruggendo. Però la logica è la stessa, capite? Mi pare, si fa fatica a intuire queste cose, se poi i giornali dicono quello che vogliono, ecco, però non ci interessa più di tanto. Infine la preghiera. Ecco, la preghiera è un atto di potenza in questa logica. Non vedi niente tu. Con la preghiera cosa vuoi che serva? Qualcuno ti ride anche dietro, no? Ah, tu ti metti a pregare. Certamente, io mi metto a pregare. E io so che tutto questo è efficace, ci credo. Ah, ci credi? Ci credo. Mi fido sulla base di ciò che è scritto, mi fido sulla base di ciò che comincio un po' a capire interiormente. Mi rendo conto che io, laddove non riesco più a fare qualcosa direttamente, e dove non riesco ad arrivare, che so, per la distanza, io so che posso arrivarci con la preghiera. So che posso consegnare nelle mani di Dio questo. Poi Lui so che farà ciò che ritiene più opportuno. Questo è credere. È fidarsi, ma, capite, nel movimento interiore di chi sente che tutto questo ha a che fare con una potenza di bene e con una relazione che è misteriosa, ma è vera, no? Quella appunto con Dio, con il Cristo risorto e con la sua opera di salvezza.
Grazie di nuovo, buona serata. Concludiamo con la preghiera. Invochiamo Maria, la donna completamente fatta dalla parola, perché ci aiuti anche noi in questo cammino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Signore. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Buonanotte di nuovo.